Sono le 11, una buona giornata a tutte e a tutti dalle Liguori, questa è Pubblica, Radio Popolare. ...77.302.580 voti contro 75.017.613 voti. Sono i voti di Donald Trump i primi e i voti di Kamala Harris i secondi, che un anno fa, il 6 novembre 2024, costituirono il risultato finale delle elezioni presidenziali negli Stati Uniti, esattamente un anno fa. La differenza di voti tra Trump e Harris fu di 2.284.967 voti. Parteciparono a quella elezione l'anno scorso il 64% dei cittadini americani, in calo di 2,5 punti rispetto alle precedenti presidenziali, quelle del 2020. Dunque, esattamente un anno fa, il 6 novembre 2024, Donald Trump veniva rieletto alla presidenza degli Stati Uniti. La differenza di voti con la candidata democratica, dicevo, poco più di 2.284.000 su 156 milioni complessivi di schede votate hanno fatto la differenza riportare alla Casa Bianca il tycoon e sconfitto la candidata democratica. Che cosa è stato Trump in questo anno? Dovremmo dire forse qualcosa di meno di un anno, perché il giuramento è arrivato soltanto qualche mese dopo quella giornata di elezioni, cioè il 20 gennaio del 2025. Ma partiamo da qui questa mattina per poi agganciare alla nostra conversazione con l'ospite che vi presento tra un momento anche qualche considerazione sull'elezione del nuovo sindaco di New York, Zoran Mamdani. Buongiorno e benvenuta Adida Domenigliani.
Buongiorno.
Giornalista, saggista, fa parte del direttivo del Centro per la Riforma dello Stato, ha insegnato filosofia politica e teoria femminista all'Università di Roma III, è stata ricercatrice alla Cornell University, università che si trova nello stato di New York. Ida Domenigliani, allora io comincerei con te con questa notizia di questi 12 mesi passati dall'elezione di Trump dell'anno scorso, dalla rielezione di Trump. In un anno il presidente degli Stati Uniti sembra aver un po' trasformato quello che appariva il declino vero e proprio di una potenza, gli Stati Uniti degli ultimi anni, in un'aggressione a paesi e principi che sembravano essersi radicati nella storia ed essere amici per decenni dal dopoguerra ad oggi. Mi riferisco alla relazione privilegiata americana con l'Europa da un lato, dall'altra al quel tramonto delle garanzie democratiche dello Stato di diritto che abbiamo visto in questi mesi messi all'opera da Trump, soprattutto con quei suoi ordini esecutivi. Allora, che cosa sono stati per te, nella tua opinione, Ida Domenigliani, questi 12 mesi di trumpismo?
Ma in primo luogo io direi questo, che Trump non è una causa del declino americano, ma ne è un sintomo, naturalmente sintomo grave, febbre altissima, però è un sintomo e va percepito come tale, senza mai dimenticare, cosa che invece vedo che spesso viene dimenticata, che Trump ha fatto già un primo mandato 8 anni fa e moltissime delle ferite che sta imprimendo adesso alla Costituzione americana e al diritto internazionale, all'ordinamento interno degli Stati Uniti, erano stati ampiamente annunciati già nel primo mandato. Naturalmente in questo secondo mandato le cose si sono molto aggravate, direi centuplicate, perché lui è molto più forte del consenso che ha avuto, anche se i numeri dicono quello che hai detto poco fa, cioè una esigua maggioranza. Però a questo proposito noi dobbiamo stare molto attenti, perché questa base puramente contabile della democrazia, no? Questa tendenza a valutare le cose, i fenomeni, le situazioni su base numerica mostra sempre più la corda, che noi ci possiamo consolare dicendo che i voti a vantaggio di queste destre sono pochi. Per esempio in Italia sono ancora di meno che negli Stati Uniti. Tuttavia c'è certamente in questo momento un'egemonia di queste destre con la quale bisogna fare i conti.
E così come mi verrebbe da dire Ida Domenigliani, dobbiamo fare i conti anche con quella definizione di democrazia che diede Norberto Bobbio, no? Che è qualcosa che ha a che fare con le procedure. E a queste procedure, in qualche modo, probabilmente Trump vorrebbe, a queste procedure vorrebbe esimersi da queste procedure e molti cominciano a interrogarsi già con quello che succederà nei prossimi anni, quando ci saranno appunto le prossime elezioni, alla scadenza di questo mandato, e alcuni temono quel momento, pensando all'assalto al congresso del gennaio del 2021. Ma stiamo ancora su questo primo anno, prima di passare alla elezione del nuovo sindaco di New York, Ida Domenigliani, perché la cosa che vorrei chiederti è se secondo te il silenzio che c'è stato in buona parte di questo primo anno dell'opposizione a Trump è stato un silenzio di smaccata impotenza dell'opposizione politica, e quindi il riferimento è al Partito Democratico americano, oppure l'incapacità di elaborare un'alternativa dopo aver vissuto anni nella culla, no, del centrismo, trasformato in un'ideologia che era l'unica che si poteva proporre agli americani. Al centro si vince, lo si dice anche negli Stati Uniti.
Ma de nobis fabula narratur, ma insomma io penso che così quest'ansia di chiedere la risposta a sinistra e dalla cui sconfitta nasce Trump, così come dalla sconfitta delle sinistre europee nascono le varie Giorgia Meloni e compagnia, è un po' un'ansia che ci dobbiamo togliere dalla testa, perché è evidente che le sinistre moderate sono sotto botta perché sono state per l'appunto clamorosamente sconfitte e non da avversari di centrodestra, ma da destre estreme e insieme molto innovative. E quindi naturalmente è una situazione da cui è difficile uscire con un colpo d'ala, perché se avessimo la risposta non saremmo in questa situazione.
Allora,
Però
prego, prego, continua.
no, detto questo, il problema è cercare di capire quali guasti sta introducendo Trump nel sistema americano e in quello mondiale e quanto questi guasti sono sanabili o sono definitivi. A me sembra questa un po' la questione, perché non è detto che se ne esca, siccome per l'appunto è una situazione da stato d'eccezione permanente, non è detto che si riesca a tornare alla normalità. Per esempio, la risposta che diede Biden dopo il primo mandato di Trump fu il ritorno alla normalità democratica, no? Anche quella procedurale che giustamente tu citavi, e non ha funzionato perché Trump si è, il sintomo della febbre, il sintomo della crisi si è ripresentato. Quindi c'è un problema molto serio di quello che si può fare per reagire in modo sostanziale, non in modo, diciamo, contingente. Ora, i danni che lui sta impartendo alla Costituzione americana e che forse aumenteranno, pensavo, ieri per esempio lui ha detto a tutti i newyorkesi che se ne possono andare a Miami perché l'elezione di Mamdani è tutta illegale. Cioè, continua ad attaccare le procedure in maniera clamorosa. Quindi bisogna vedere se da questo la Costituzione americana sarà in grado di rammendarsi oppure no. E così come bisogna vedere cosa succederà sul piano economico, perché questa politica dei dazi in realtà sta portando ad un impazzimento della vita degli americani, specialmente dei piccoli imprenditori, che non capiscono più niente di come bisogna fare ad orientarsi in questo marasma dei prezzi, che che c'è adesso.
È la stessa esperienza che vivono tutti quanti in giro per il mondo, a chiedersi che modulo devono compilare per esportare un chilo di frutta o un chip di un computer.
Esattamente. Poi c'è tutto il problema di che cosa è stato Trump dal punto di vista della risoluzione delle crisi internazionali, no? Il fatto che lui rivendica di avere interrotto 8 guerre, naturalmente questa è una balla priva di senso, però è vero che lui si è adoperato per sanare questi due conflitti più rilevanti, diciamo. Però qui c'è una modalità di risoluzione dei conflitti che è meramente commerciale e che con Putin, che è un politico, non sta funzionando. È un politico, per quanto un politico perverso, ma è un politico. In Medio Oriente, secondo me, secondo molti, non funzionerà e non riuscirà a sanare quella situazione. E tutto questo, tra l'altro, è smentito dal fatto che adesso, tra un po', non lo so, mi pare che c'è in prospettiva una guerra nel cortile di casa, cioè in Sud America, e ci sono prospettive di riarmo atomico. Quindi lì c'è, sul piano internazionale, io vedo una mina pagante che non si capisce come arginare, dato lo stato di crisi anche degli organismi internazionali. Quindi quello mi pare il terreno decisamente più delicato, che naturalmente coinvolge anche i rapporti con l'Europa, perché il patto atlantico è effettivamente messo a dura prova senza che l'Europa abbia una classe dirigente in grado di affrontare questa situazione e di prendere un'iniziativa.
Che è a rimorchio soltanto, diciamo così, oggi quella classe dirigente europea dei progetti di sviluppo attraverso il militare. Quello sembra l'unico orientamento del resto della ex ministra della difesa tedesca Ursula von der Leyen, oggi presidente della Commissione. Ida, voglio passare adesso a tenere insieme, voglio cercare di tenere insieme con te un ragionamento su Trump e allo stesso tempo appunto su il nuovo sindaco di New York, Mamdani, perché c'è una cosa che ieri Mamdani ha detto: se necessario difenderò New York da Donald Trump. Un'affermazione di questo tipo è molto di più che una scontata affermazione, no, che può arrivare da un avversario politico di Trump. Questo se necessario difenderò la città da Donald Trump ha dentro probabilmente altri elementi che non sono soltanto di natura politica in senso stretto, ma vogliono mettere sul tappeto il fatto che c'è una comunità capace di difendere alcuni principi, alcuni valori e di farlo contro un nemico dichiarato senza averne paura, no? Ieri Mamdani a un certo punto ha detto: "So che sta ascoltando Trump quello che io dico, bene, alzi pure il volume per
Sì, è
sentirmi
già
meglio."
diventato un meme, ormai lo diremo tutti in
Certo.
continuazione, alza il volume.
Cosa ne pensi di questa, di come
No.
Mamdani si è posto nei confronti di Donald Trump? Difenderò la città, e avendo in testa l'assalto del congresso di 5 anni fa.
Beh, una bella postura, una bella postura, appunto, secondo me è una postura all'altezza della sfida. Quindi non è una postura moderata e non è neanche una postura, ovviamente non è una postura acquiescente, non è una postura moderata e non è neanche una postura, diciamo, limitata alla risposta economica alternativa, no? Che è una proposta molto forte di Mamdani. È una postura, come posso dire, etico-politica importante e che appunto allude a una comunità che può fare da scudo. Allora, siccome siamo partiti dal bicchiere mezzo vuoto, anzi completamente vuoto, cioè dal primo anniversario delle elezioni di Trump, adesso cominciamo a vederlo mezzo pieno, perché io non credo che il giudizio sul trumpismo esaurisca il giudizio sugli Stati Uniti oggi. Questo bisogna stare molto attenti perché, come al solito, l'attrazione del vertice politico è tale che si pensa sempre che poi i paesi siano ciò che i loro leader esprimono, ma non è mai così, no? C'è un sociale, c'è un'opposizione magari latente, magari senza rappresentanza. Ora, io penso, per la mia piccola esperienza anche di conoscenza di quel paese, che la società americana abbia molti anticorpi per reagire a quello che sta accadendo. E mi pare che la reazione di ieri, l'elezione di Mamdani, sia il primo segnale veramente importante e veramente interessante in questo senso.
Si è detto che è il frutto della partecipazione che c'è stata, una partecipazione per certi versi straordinaria. È andato a votare per il sindaco Mamdani ieri 2 milioni, poco più di 2 milioni di elettori, e dicono le statistiche un'affluenza che non si vedeva dal 1969, quando John Lindsay fu rieletto con il solo sostegno del Partito Liberale. Gli iscritti nelle liste, ho visto dalle statistiche di Ida Domenigliani, sono stati 5 milioni e 100 mila, quindi diciamo così quasi la metà degli iscritti, dei registrati al voto, poi è andata a votare e ha votato per Mamdani. Questo, la partecipazione fa vincere la sinistra. Adesso lo dico in maniera iperschematica, però il senso è: come valutiamo il fatto che qui c'è una tendenza all'aumento della partecipazione, mentre invece, se guardiamo, diciamo così, al cortile attorno a noi, cioè a dire l'Europa, la tendenza è in genere contraria?
Ma dunque, in questo momento in Europa l'astensione sta punendo soprattutto i popoli della sinistra delusi, no? Soprattutto, non soltanto perché l'astensione è un problema trasversale agli schieramenti politici. Comunque è vero che adesso c'è molta gente che si astiene perché è di sinistra ma non si sente rappresentata. Però a me pare che l'elezione di Mamdani ricordi una cosa molto semplice, che la partecipazione si alza quando l'offerta politica migliora. Cioè, quando c'è una buona offerta politica, quando ci sono candidati in cui le persone si identificano anche passionalmente, anche emotivamente, anche affettivamente, allora la gente va a votare. Se no, non va a votare. Quindi la prima domanda che io mi porrei, se appartenessi al ceto politico della sinistra italiana ed europea, è che forse questo ceto politico va mandato a casa in modo radicale, va smantellato in modo radicale. Cioè, Mamdani, vorrei ricordare, è uno che ha 33 anni, che faceva il rapper, e soprattutto che rappresenta come Obama ai suoi tempi, nella propria biografia rappresenta il problema, cioè quella è una biografia testimone del fatto che il popolo americano è fatto di etnie diverse, di culture diverse e che quindi non può essere governato e spaccato in due da un suprematista bianco. Questi sono problemi che prima che a parole si affrontano per l'appunto scegliendo persone che li testimonino questi problemi.
Però su questo
E
aspetto
Mamdani è.
della biografia, Ida Domenigliani, c'è una questione, una differenza su cui ti chiedo un'opinione, una valutazione, e cioè che i riferimenti alle due biografie, Obama da un lato e quella di Mamdani dall'altro, appaiono straordinariamente e radicalmente diversi. Il racconto che faceva della propria biografia Barack Obama era un racconto di quel viaggio improbabile che avevano fatto i suoi genitori, così lo chiamava, viaggio improbabile, cioè a dire due studenti, uno che arriva dal Kenya, l'altra americana, che si incontrano, decidono di fare un figlio, vivono in parte insieme, poi si separano e si lasciano praticamente per sempre. Ecco, questo viaggio improbabile, diceva Obama, è stato possibile nell'America anche difficile e complicata dell'inizio degli anni 60. Qui la biografia che cita di se stesso Mamdani è una biografia che mette le mani nel ruvido, no? Nel ruvido delle questioni economiche anche. Non ti sembra molto diverso il riferimento tra
No,
Obama? No.
no,
Perché?
invece a me sembra che ci sia una grandissima somiglianza tra le due cose in una situazione economica e sociale che è radicalmente diversa. Allora, la somiglianza sta nel fatto che appunto Mamdani è di nuovo un testimone del sogno americano, perché anche la storia della sua famiglia, che è una storia peraltro molto intrecciata col colonialismo inglese e con l'esodo di massa, ci sono radici intrecciate siriane, indiane. C'è questo elemento dell'islamismo, non dimentichiamolo, che è importantissimo in questo momento, perché lui è uno che si è nettamente schierato col movimento pro-Palestina, e malgrado questo ha avuto il voto della comunità ebraica, quindi questa è una cosa importantissima. E quindi, diciamo, da questo punto di vista le due figure secondo me si assomigliano moltissimo, perché entrambe, sia Obama sia lui, Mamdani, dicono la stessa cosa, cioè che la società americana è strutturalmente multietnica. Non è un problema culturale, come spesso si pensa, è un problema strutturale, quindi molto intrecciato anche alla struttura economica di quella società. No, non a caso gli ultimi movimenti parlano di intersezionalismo, perché non si possono separare le due questioni negli Stati Uniti. Questione economico-sociale e questione multietnica, multiculturale, sono strettissimamente intrecciate. Dopodiché c'è una differenza radicale di ricette, perché Obama era sostanzialmente un neoliberale moderato, orientato a sinistra ma moderato, un centrista, diremmo noi, e mentre invece Mamdani è un democratico socialista, dichiaratamente tale, che ritira fuori le ricette welfariste. Lo sappiamo, insomma, quello che
Certo.
è il
Allora,
prospetto.
su questo punto della biografia di Mamdani,
Scusami, vorrei
prego.
però dire, non è solo un problema di ricette, è un problema di cambiamento del ciclo, perché nel frattempo, dai tempi di Obama, 2008 a oggi, la crisi economica ha lavorato tantissimo in quella società, ha impoverito, come del resto nella nostra, ha impoverito il ceto medio. E quindi ovviamente oggi le ricette devono avere ben altra radicalità.
Questa è una differenza ovviamente di sostanza. Allora, Ida Dominiani, io ti voglio chiedere ancora una cosa che ha a che fare con la biografia appunto del nuovo sindaco di New York, e poi andiamo a chiudere la nostra conversazione perché il tempo è praticamente finito, e faccio sentire agli ascoltatori e alle ascoltatrici e anche a te un pezzo brevissimo, una manciata di secondi del discorso della vittoria che Mamdani ha fatto ieri dopo i risultati, la conferma dei risultati definitivi. Così, diciamo così, con questa gerarchia in testa, Mamdani definisce se stesso, e poi proprio su questa scelta che lui fa nell'ordine che dà ad alcune sue caratteristiche personali, ti voglio chiedere un'opinione. Vediamo se riusciamo a sentirlo. Ecco, ancora un istante.
And we must chart a new path, as bold as the one we have already traveled. After all, the conventional wisdom would tell you that I am far from the perfect candidate. I am young, despite my best efforts to grow older. I am Muslim. I am a democratic socialist. To apologize for any of this.
E questo appunto Mamdani ieri che dice di se stesso e lo mette in quest'ordine: io sono giovane, sono musulmano, sono un socialista democratico e più di ogni cosa mi rifiuto di chiedere scusa per ognuna di queste questioni che definiscono la mia vita, il mio essere. Che cosa ne pensi, Ida, di questo ordine che lui dà? Mette in testa il fatto di essere giovane, la componente religiosa e poi quella politica, in fondo.
Ne penso un avverbio, finalmente, cioè finalmente un leader giovane, veramente di nuova generazione, ancora più giovane di come era giovane Obama quando venne alla ribalta, no? Mi pare Obama era quarantenne quando diventò un
61
deputato
2008, sì,
importante.
46, 40, sì.
Sì, all'elezione, però già prima, quando aveva cominciato la carriera politica, era quarantenne. Islamico, l'ho già detto perché penso che sia importantissimo, soprattutto in questo momento, in una città come New York che è fortissimamente segnata dalla comunità ebraica. Certo, lui ha avuto il vantaggio di avere soprattutto il voto degli ebrei tradizionalisti che non stanno in Israele con degli ebrei ortodossi, scusa, che non stanno in Israele con Netanyahu, però comunque lui è stato molto premiato dalla comunità ebraica, democratico-socialista perché lo rivendica, cioè ne fa un elemento di contrattacco politico, quello che in Italia non si sente, in Europa non ne parliamo, cioè in Europa non rinasce questo elemento di contrattacco di una ideologia alternativa a quella della destra, non c'è questa energia. Allora io penso che per l'appunto questa elezione di Mamdani, con tutto quello che sappiamo, New York non è l'America, eccetera, eccetera, sia soprattutto una grande manifestazione di energia vitale, quella che mi pare che in Europa manchi.
Certo, di questo si tratta. Ida Domenicani, siamo arrivati alla fine della nostra chiacchierata di questa mattina. Stavo cercando, a proposito della questione New York, la comunità ebraica della città americana, la stampa ha una intervista con lo scrittore Jonathan Lethem, che fa parte della comunità ebraica newyorkese, che dice: quando la prospettiva del fascismo è tangibile, tutti i progressisti, siano essi centristi, radicali o socialisti, devono parlare con un'unica voce. Ci mette dentro ovviamente anche quelli che appartengono alle varie comunità religiose, in nome appunto di una protezione e salvaguardia della città dal fascismo. In questo caso, dice lo scrittore americano Ita Domenicani, grazie e buona giornata.
Grazie a te e a tutti dell'ascolto. A presto.
Ida Domenicani, giornalista, saggista, fa parte del Centro per la Riforma dello Stato, dicevamo, ha insegnato tra le altre cose alla Cornell University, università americana, si trova nello stato di New York. La linea adesso va a dire a Rubini per Cult, noi ci risentiamo lunedì prossimo alle 11, come sempre, una buona giornata a tutte e a tutti dalle Lele Liguori, ciao!